Quasi Natale, a Bologna che freddo che fa.
Io parto da Milano per passarlo con mamma e papà.
Il mondo forse no, non è cambiato mai, e pace in terra no, non c'è, non ci sarà, perché noi non siamo uomini di buona volontà.
Non so perché questo lusso di cartone, se razzismo, guerra e fame ancora uccidono le persone.
Non lo sai cos'è, dovremmo stringerci le mani, o è Natale tutti i giorni, o non è Natale mai.
Tanto i negozi brillano e brilla la TV, e le offerte speciali e i nostri dischi si vendono di più. Il mondo forse no, non è cambiato mai,
e pace terra forse un giorno ci sarà, perché il mondo ha molto tempo, ha il tempo molto più di noi,
e intanto noi ci facciamo i regali,
il giorno che è Cristo,
arricchiamo gli industriali,
e intanto noi ci mangiamo i panettoni,
il giorno che è nato Cristo
diventiamo più ciccio. Lo sai cos'è, dovremmo stringerci le mani, o è Natale tutti i giorni, o non è Natale mai, o è Natale tutti i giorni, o non è Natale mai.
La guerra era finita, finalmente. Una guerra ingiusta, che era costata la vita a migliaia di ragazzi americani. Una guerra perduta, che sarebbe rimasta per sempre sulla coscienza degli uomini di quel paese che John avvertiva sempre più come suo. Una guerra lunga, i cui orrori sarebbero riecheggiati per decenni nella coscienza del mondo. Una guerra triste e maledetta. Ma era finita finalmente. E quello era il primo Natale di pace dopo 10 anni, il primo Natale senza lacrime di ragazzi mandati al macello per la presunzione di un paese che si riteneva giudice del mondo. E chissà, si domandava John, chissà se l'America aveva imparato la lezione, o se avrebbe continuato anche dopo ad erigersi come guardiana del mondo, pronta a punire i cattivi, pronta a scatenare nuove guerre per dimostrare ancora una volta il suo potere, l'autorità che aveva su tutti. Chissà quanto ancora avrebbe calpestato i diritti umani, quante volte ancora si sarebbero ripetute quelle tragedie inutili. Chissà quanti ragazzi innocenti dovevano morire ancora per la superbia e la prepotenza di un paese cresciuto troppo in fretta. Un paese con la mente di un adolescente e il corpo di un adulto nel pieno delle forze. Ma era finita. Questo era importante. Era un Natale di pace. Yoko dormiva, rigirata su un angolo del letto. John si alzò dalla poltrona e si sedette al tavolino. Osservò il foglio bianco illuminato dalla luce della lampada. Prese la penna e cominciò a scrivere.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas.
C'era dello spumante sul tavolinetto bianco vicino al letto. Olga e Sara erano fuori, in corridoio, coi parenti. C'era un alberello di Natale in corridoio e sul pianerottolo avevano allestito un piccolo presepio. Ce n'era uno per ogni reparto. Lina, seduta sul letto, chiacchierava con le nipoti. Dalia recitava il losario. Laura era rintanata sotto le coperte con la luce spenta e dormiva. O almeno ci provava. Era l'unica che nessuno era andato a trovare. Nessuno sapeva che fosse in ospedale. I genitori la credevano in montagna, con gli amici. Pina brontolava anch'essa sotto le coperte. Il marito se n'era andato da un'ora e lei si lamentava di che razza di Natale gli toccava passare. Clara era andata nella cappella a pregare. Rosanna leggeva. E Maria guardava Mike Buongiorno su una piccola televisione portatile. Le luci erano quasi tutte accese. Eppure c'era poca luce. Troppo poca. Loretta era sul letto. La flebo pendeva sopra la sua testa. Da una parte e dall'altra del letto erano seduti il marito e i figli. Renzo le carezzava la testa e sorrideva. Cercava di sorridere. I figli simulavano meno. Non nascondevano più di tanto la tristezza di quel Natale. Loretta lo guardava negli occhi, fisso. Non lo mollava nemmeno per un momento, il suo sguardo. Lui sorrideva. Continuava a sorridere. A fatica, ma sorrideva. E lei lo odiava. Odiava quel sorriso. La accarezzava dolcemente e le baciava la fronte. Non diceva niente, quasi niente. Ed era un bene. Perché quando parlava non faceva che confortarla, cercando di raccontarle di quando sarebbe uscita, di quello che avrebbe fatto, di come si sarebbero divertiti. Dopo. Ma lei lo sapeva. Lo sapeva bene che non ci sarebbe stato un dopo. «Perché non me lo dici?» pensava. Lo implorava col pensiero. Ma lui non ascoltava i suoi pensieri e continuava a fingere. Continuava a far finta di niente. Continuava questa triste recita in cui entrambi sapevano la verità, ma entrambi continuavano a fingere l'uno con l'altro di credere che sarebbe guarita. L'aveva capito pochi giorni prima. Stava parlando a Renzo della sua vicina di letto, poverina, alla quale restava poco da vivere e non lo sapeva. Allora aveva visto per un secondo sul volto del marito una smorfia di dolore. Nel suo sguardo aveva letto la tristezza, la compassione, senso di colpa. Poi con una scusa qualsiasi si era allontanato e al ritorno aveva ancora gli occhi rossi. Allora aveva capito che non si trattava di una semplice ciste. Aveva capito perché il dolore anziché diminuire aumentava. Aveva capito perché di tornare a casa non se ne parlava ancora. Tanti sospetti erano divenuti all'improvviso lampanti. Eppure non aveva osato chiedere. Aveva fatto finta di niente. Chissà se avesse chiesto. Ma in fondo così era più comodo anche per lei. Le restava sempre quel filo di speranza che avesse interpretato male quegli sguardi, che veramente dicessero la verità. Quel filo a cui poteva aggrapparsi nei momenti in cui la disperazione e la paura di morire si facevano più intense. Così le era permesso ancora di sperare. E poi, che bisogna morire lo sanno tutti. Se poi sono 30 giorni o 30 anni non cambia poi molto. Nessuno sa quando morirà, ed è proprio questo che dà a ogni uomo la forza di andare avanti. Il non conoscere la data della propria morte dà l'illusione di poter vivere per sempre. E così neanche lei voleva saperlo, quanto le restava da vivere. Così che poteva anche lei sperare di vivere. Eppure sentiva che se si fossero guardati in faccia e se si fossero detti la verità, lei e Renzo, se avessero deciso di condividere quel dolore che tenevano tutte per sé e che faceva male il doppio perché non potevano sfogarlo, perché dovevano nasconderlo, se si fossero abbracciati, avessero pianto per ore e ore, fino a sfogare tutte le lacrime che avevano trattenuto in quei mesi, chissà, forse avrebbero potuto anche ricominciare a sorridere. Pensava che se avessero accettato la morte, che comunque sarebbe arrivata, allora avrebbero potuto apprezzare meglio la vita che restava. Avrebbe potuto godere di ogni giorno, di ogni attimo che restava, sapendo che non sarebbe tornato mai più. Avrebbero goduto di ogni bacio, di ogni carezza, di ogni frazione di secondo che passavano insieme. Avrebbe potuto apprezzare la vita per quello che è e non per quello che dovrebbe essere, e non rimpiangerla per ciò che non è stato e non sarà. Allora capiva che è proprio la speranza di vivere per sempre che porta gli uomini a sprecare la propria vita, perché la vita ha un senso proprio perché ha una fine, perché le cose preziose sono quelle care. Così la speranza di vivere per sempre porta gli uomini a non vivere, ma a sopravvivere, sperando poi di sopravvivere il più a lungo possibile, così come lei, nella vaga illusione di poter sopravvivere ancora qualche anno, stava perdendo anche questi ultimi giorni che le restavano da vivere. Perché non erano vita quei silenzi, quei sorrisi tristi, quelle parole false. Stavano solo sprecando quegli ultimi momenti. Se avessero chiuso quella triste farsa, lei, Renzo, i bambini, avrebbero potuto decidere di passare il Natale più bello della loro vita, proprio perché l'ultimo. L'avrebbero potuto festeggiare, ridere, scherzare, come in una degna cerimonia di chiusura, quale meritava la sua vita. Avrebbero voluto, e forse chissà, potuto ridere. Ma erano lì. Gli occhi continuavano a mentire. Avrebbero voluto ridere. E non riuscivano nemmeno a piangere.
It's Fu cocente delusione per il piccolo Diddy lo scoprire che Babbo Natale non era il marito della Befana. Un po' come quando prese coscienza del fatto che Furia non era il cavallo di Zorro o che Licia non era fidanzata con Paolo. Vabbè, pazienza, l'importante è che portino i regali.
Però Natale senza bacio.
Sì, mi è arrivato Babbo Natale, sa, guarda sì. Che t'ho portato.
Che mi ha regalato?
T'ho fatta la scuffia, il transistor e i nastri di Claudio Villa.
Mi piace.
A te papà ti ha fatto occhiali con lo specchio.
Grazie.
E a te t'ho comprato un pullover arcobaleno, è pieno di colori.
Ci ha rovinato la sorpresa.
No, no, mi sono rovinato proprio io, quale sorpresa? A tua madre ho speso 120.000 lire, a Mario 80.000 lire. A te mi ha detto la commessa, cioè, se la signora sua c'ha la quarta misura 160, dico no, c'ha la settima, c'ha loro 216.000 lire, hai capito quanto ho speso?
Artù, quanto sei delicato.
Oh yes, Merry Christmas, little girl.
Hey!
Last year you left me, little girl.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special.
Alessandro Gori, dirigente Mediaset, era nel suo ufficio a organizzare la diretta di Capodanno di Canale 5 e si domandava se avrebbe fatto più ascolti Mike Bongiorno o Marco Columbro e se era meglio fare affiancare il presentatore dalla Carlucci o dalla Parietti. Si informava su tutto quello che avrebbe fatto la RAI per rubare qualche idea. A sua volta riceveva molte telefonate di sospette spie che cercavano di informarsi sulla sua diretta. Stendeva appunti sulla scaletta. Dunque... I bambini che cantano sotto l'albero, che fanno sempre tenerezza. Un po' di ballerine, abbastanza spogliate da attirare i mariti, ma non troppo da turbare le mamme. Un bel caso umano, tipo un profugo algerino da aiutare perché a Natale siamo tutti più buoni. No, però troppi stranieri no, che potrebbero dare fastidio ai razzisti. Meglio un bel servizio sui terremotati con annessa maratona di solidarietà e intervista ai parenti delle vittime, che comunque un po' di lacrime ci vogliono se vogliamo fare ascolti. Un bel comico da quattro soldi che attira pubblico e costa poco. Il solito imitatore simpaticone, quel poveraccio di Mino Raetano che ci sta sempre bene. E magari pure un cantante.
Ci vuole uno di quelli che piace alle mamme e alle figlie, ecco, tipo i ragazzi italiani. Il prestigiatore imbalsamato. Bisogna sentire se è libero Silvan, se no prendiamo Binarelli. E poi ci vuole una bella sorpresa. Qualcosa tipo Massimo Boldi e Christian De Sica che escono da un pacco gigante vestiti con i costumi di scena di A Spasso nel Tempo. Si ricordò improvvisamente che doveva dire alla segretaria di comprare i regali per sua moglie e per i figli. La moglie, a letto, stava pensando la stessa cosa. «Che dici, Maurì? Che gli faccio a mio marito e ai bambini per Natale?» «Ci pensi dopo, dai, che adesso abbiamo poco tempo, vieni qui!»
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why.
Why? Santa Claus is coming to town.
Da-da-da. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice.
Santa Claus is coming to town.
For goodness sake, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why.
Santa Claus is coming to town.
Da-da-da.
You better watch out, better not cry, better not pout, I'm telling you why.
Santa Claus is coming,
he's coming to town. Making a list and checking it twice. Gone to find out who's naughty or nice.
Santa Claus is coming.
He's coming to town, to your town.
Nothing's gonna stop it.
Better believe it.
Santa Claus is rocking on down. Santa is moving into town soon.
Mancava un quarto d'ora a mezzanotte e Dado e Nene cercavano di tenersi svegli sui loro lettini. Gli occhi si chiudevano a Dado. Era stanco. Nene allora gli parlava per non farlo addormentare. «Dai, resta sveglio, è quasi ora! Forza, che quest'anno lo vediamo!» «Oh sì, quest'anno ci sarebbero riusciti!» Quest'anno non si addormentavano prima del suo arrivo. Tenevano la porta socchiusa e spiavano attorno dal buco della chiave. Aprirono la porta di pochi millimetri e si affacciarono a guardare. Tutto tranquillo. La sala era buia. Nel grande presepio brillavano le luci della grotta e delle case. In lontananza, sullo sfondo, c'erano piccole grotte con focolai accesi. Le avevano fatte loro con il DAS. L'unico rumore che si avvertiva era il ronzio delle luci dell'albero che lampeggiavano. Passarono in punta di piedi attraverso il corridoio e arrivarono in sala. Si guardarono bene intorno. Niente. Allora si infilarono senza fare rumore sotto il presepio. Era come una grotta magica. Il presepio era fatto sopra dei tavolini. Se ne stavano rannicchiati là sotto. Era il loro rifugio preferito. Dietro di loro la carta da parati del muro. Davanti la carta verde che copriva la base del presepio. Si misero ad aspettare lì. Prima o poi sarebbe arrivato. E questa volta sarebbero riusciti a vederlo.
La radio non smetteva di ripetere quell'odiosa frase. Ore 23:46. Era tardi, e lei non si era ancora sentita. Claudio guardava il telefono, lo stava fissando da ore, ma quello si ostinava a rimanere in silenzio. Ormai non sarebbe arrivata. Lo sapeva che non sarebbe arrivata. Fuori scendeva la neve. Nessuno l'avrebbe fermata, quella maledetta neve. «Che Natale è questo qua?» si domandava Claudio, mentre continuava a fissare il telefono. La tavola era apparecchiata per due persone. Al centro c'era una candela che si stava ormai consumando. «Non verrà». Claudio guardava fuori della finestra. Sentiva le campane a festa. Non per lui. I suoi occhi erano vetri appannati. Guardava i fiocchi di neve scendere sulla città e gli sembravano tante lacrime che scendevano dal cielo.
Quanto è tardi e qui a casa mia lei non chiama più. È un Natale da buttare via. Lei non viene più. Guardo il telefono e penso a lei. Vetri appannati sono gli occhi miei. Quanta neve sta venendo giù. Chi la fermerà?
Per i bambini di Lenna, la notte del 13 dicembre era anche più importante del Natale. Davanti al caminetto, nonna Ada raccontava alla piccola Lina la storia di Santa Lucia, che quella sera sarebbe passata in tutto il paese a portare regali ai bambini. «Ma perché si chiama proprio Lucia?» domandava Lina stringendosi nello scialle e avvicinandosi al camino. «Perché porta la luce», diceva la nonna. «Hai visto che alla fine dell'estate le giornate si sono fatte sempre più corte? È l'inverno che ha portato il buio e il freddo, ma questa notte Lucia verrà a combattere il freddo e la cattiva stagione. Caccerà via l'inverno e farà largo alla primavera che porterà il caldo, e così le giornate ricominceranno ad allungarsi». «Ma perché Santa Lucia porta sempre quelle uova sul piattino?» domandava la piccola pensando alla statua che tante volte aveva osservato nella chiesa di San Francesco. «Non sono uova, sono i suoi occhi. Devi sapere che quando è nata Lucia c'era ancora la religione pagana e i cristiani, se non si convertivano, venivano ammazzati tutti dai romani». «Veramente?» domandò Lina meravigliata. «E cosa gli facevano?» «Li davano in pasta ai leoni del Colosseo. Oppure li mettevano in croce come Gesù e San Pietro, o gli tagliavano la testa come hanno fatto a San Paolo, o li bruciavano sulla graticola come San Lorenzo». Gli occhi della bimba si riempirono di orrore. Lucia era una cristiana ed era una ragazza bellissima e i suoi occhi erano meravigliosi, pieni di luce. Ovviamente Lucia si era votata la castità e anche solo la vista di un uomo le procurava fastidio e la metteva a disagio. Ora, un soldato romano molto cattivo si era innamorato di lei e aveva preso a corteggiarla sfacciatamente, dicendole che in un modo o nell'altro sarebbe riuscito ad avere quegli splendidi occhi tutti per sé. Allora Lucia, sai cosa ha fatto? Si è cavata gli occhi e gliel'ha mandati su un piattino con un messaggio. Ti piacevano tanto, ora sono per te. Prendi questi e lascia stare il resto del corpo. Per questo adesso è la protettrice della vista. Quella notte Santa Lucia passò per le case di Lenna come ogni anno e portò i regali a tutti i bambini del paese. Eppure Allina non portò niente, così come non portò niente a molti altri bambini poveri. Perché? Piangeva Lina. Perché se è tanto buona a me non ha portato niente? Non è stata colpa sua, diceva nonna Ada mentre le accarezzava e le asciugava le lacrime. È stata una vecchia cattiva e malefica che ha fermato Lucia mentre passava per le case e le ha rubato tutti i regali lasciandola senza niente. È per questo che non ha fatto in tempo ad arrivare qui. Non è colpa sua. E chi è questa vecchia cattiva? Voglio vederla. E la nonna la accontentò. Fece vestire la nipote e uscirono di casa camminando per le vie fredde di Lenna fino ad arrivare alla piazza principale. Là trovarono tanta altra gente. C'erano tutti i bambini poveri del paese con i loro genitori. Al centro della piazza c'era un grande falò. «Guarda!» disse Ada indicando a Lina una vecchia molto brutta dal volto legnoso e il portamento rigido, che sembrava appoggiata al muro in un angolo della piazza. «È lei! L'hanno presa e adesso la puniscono!» La folla si gettò sulla vecchia e questa si lasciò trascinare nel falò senza ribellarsi. La gettarono nel fuoco e quella cadde dentro come una scopa. Lina guardava la vecchia ardere nel fuoco, punita finalmente delle sue malefatte, punita per averle impedito anche quell'anno di essere felice come tutti gli altri bambini. Un leggero ghigno di soddisfazione si disegnò sul volto della bambina.
Fermarono i cieli la loro armonia, cantando Maria, la nanna Gesù, con voce divina, la Vergine bella, più vaga che stella. Così dormi, dormi, fai la ninna, nanna Gesù, dormi, dormi, fai. Fai la ninna, nanna Gesù.